Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Tutto ha una forza opposta. Non sapremmo davvero cos'è la fede se non ci fosse la paura. E non dovremmo fare una scelta. Dio non vuole tanti mini robot. Non ha fatto ogni cosa buona per poi portarci al punto di non avere altra scelta se non il bene. Lui ci lascia scegliere. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, il bene e il male. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Le nostre scelte ricadono sulla nostra discendenza. C'è il bene e c'è il male. Non sapremmo cos'è il bene se non esistesse anche il male. Non sapremmo nemmeno che cos'è. Non sapremmo cos'è la luce se non esistessero le tenebre. Non sapremmo cos'è l'amore se non esistesse l'odio. Non sapremmo cos'è la gioia senza la depressione. Non sapremmo cos'è la bontà senza la crudeltà. Non sapremmo cos'è il silenzio senza il rumore. E così via. Ma scelta significa responsabilità. A volte ci piace sentirci responsabili delle belle cose che ci succedono, ma poi quando qualcosa va storto non è colpa mia. È sempre colpa di qualcun altro. Ora vi leggerò un versetto che mi fa tremare. Romani 14, 23. Tutto quello che non viene da fede è peccato. Paolo stava parlando del mangiare carne che era stata offerta agli idoli, ma qui c'è un principio che non ci deve sfuggire. Paolo dice, anche se non è sbagliato mangiarla, se la mangiate pensando che sia sbagliato, è sbagliato per voi. Perciò dice, tutto quello che non viene da fede è peccato, quindi tutto ciò che facciamo, quando non abbiamo la fede per farlo, ma lo facciamo comunque, quella non è una svista. È un peccato. L'angoscia è un tipo di paura. Per quante cose siete in angoscia? Che angoscia i piatti? Quante volte a settimana dite che angoscia? Che angoscia andare a fare la spesa? Qualcuno di voi ha fatto molti chilometri per essere qui ed è già in angoscia al pensiero di rientrare. Qualcuno non ha trovato un buon posto al parcheggio e ha dovuto camminare parecchio ed è in angoscia per quando andrà via. E non fa altro che lamentarsi per non aver trovato un buon parcheggio. Dovreste inginocchiarvi e ringraziare Dio di aver potuto raggiungere questo posto e perfino di avere occasioni come questa nella vita. Amen. Dovreste leggere il mio libro sulla riconoscenza. Se state pensando che io sia severa con voi, sappiate che lo sono altrettanto con me stessa. Angoscia e rimpianto. Entrambi sono inutili perché non riguardano il presente. Rimpiangiamo le cose fatte nel passato per le quali non c'è più niente da fare. Siamo in angoscia per cose future che dovremo affrontare comunque. Perché stare in angoscia? Il diavolo gode quando siamo in angoscia. Possiamo divertirci qualsiasi cosa facciamo. Ci ho messo una vita a capirlo. Dave è il tipo di persona che si diverte sempre. Sempre! A volte, quando io penso che non sia divertente, lui vuole divertirsi. Quando eravamo giovani e i nostri figli erano piccoli, andavamo al supermercato. Avevamo un'auto sola, quindi al supermercato ci portavamo dietro tutti i figli ed era un incubo. Avevamo i soldi contati, di solito più o meno $70 per 2 settimane di spese. Quindi portavo con me tutti i buoni sconto che potevo e la calcolatrice e facevo il conto prima di arrivare alla cassa. Sapete, no? Come siamo fatti. Compriamo tutte quelle cose che ci sembrano buone. Non andate mai al supermercato affamati. È un grosso errore andare al supermercato affamati. Se fate caso a come sono disposti i prodotti nel negozio, tutte le cose che veramente servono sono in fondo alle corsie. Latte, uova, formaggio, tutti quei prodotti sono in fondo alle corsie. Perciò, prima di arrivarci avete già speso troppo perché sperano che sforiate il budget. O se fate come facevo io, tirate fuori dal carrello le cose che non potete permettervi e invece di riportarle e rimetterle nel posto dove erano, le poggiate col detersivo, col sapone o insomma, dove capita. Poi vi chiedete, chi è così fuori di testa da mollare una lattuga accanto al sapone per i piatti? Io l'ho fatto! Ma se Dave andava al negozio, lui si doveva divertire. È alto 1,90 m, perciò vede cose che io non riesco a vedere. Per esempio, dalla corsia accanto riusciva a vedere me, ma io non vedevo lui, perciò prendeva una cosa morbida che non mi avrebbe fatto male, tipo un rotolo di carta igienica, e me lo lanciava dall'altra corsia per colpirmi. Poi scarrozzava i bambini col carrello. E mi saliva una rabbia, fino al punto che pensavo di poter esplodere. Avevo la calcolatrice, avevo i buoni sconto e dicevo, sto cercando di fare questa spesa, riuscire a pagarla, portarla in auto, portarla a casa e metterla a posto. E Dave, io sto cercando di divertirmi un po'. Ovviamente tutti possono esagerare quando si fanno queste cose, ma è vero, tante cose che ci danno angoscia potremmo farle con allegria. Sì o no? Coraggio, mal di schiena, non fatemi faticare troppo. Ho un dolore qui, proprio qui, vicino all'osso sacro. Tutto quello che non viene da fede è peccato. Oh, amo Giosuè 1:9. Non leggeremo tutti i versetti, ma insomma. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, servo di Mosè. Ed è bello il fatto che Giosuè per anni non fece altro che servire Mosè e poi fu lui a dover prendere il posto di Mosè. Qualcuno dirà, sto solo servendo. Beh, Gesù disse, il primo di tutti sia il servitore di tutti.
Amen.
Quindi prese il posto di Mosè. Allora, al versetto 2, al versetto 2 dice «Mosè, mio servo, è morto», il che è interessante perché l'avevano pianto già per 30 giorni, quindi sapevano che era morto. Perché dice loro che è morto se sanno perfettamente bene che lo è? Perché in realtà vuole dire loro è morto, i 30 giorni del lutto sono finiti, ora è il momento di alzarsi e ritornare a vivere. Mosè è morto. È ora di rimettersi al lavoro. Alzati dunque, attraversa questo Giordano. Tu, con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Poi dice, questa è la traduzione che preferisco e che mi piace citare. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve l'ho già dato. Sapete cosa significa? Significa che davanti a me Dio ha già provveduto per darmi una vita meravigliosa e per darla a voi una vita meravigliosa da vivere. E se hai fatto un disastro col piano A, poiché Dio è Dio, può rendere il piano B migliore. Se dite ormai è tardi per la mia vita, no. Dio è Dio, può fare quello che vuole. Quindi dice, ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve l'ho già dato. Dio ce l'ha già dato, ma noi dobbiamo andare a prenderlo. Mi seguite? Dio l'ha già dato, ma noi dobbiamo andare a prenderlo. Sono certa che al diavolo non piace affatto quello che sto dicendo oggi. Versetto 5. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Oh, c'è un messaggio qui. Non dice, vai Giosuè, voglio che tu sia proprio come Mosè. Dice piuttosto, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non dovete essere come qualcun altro per essere grandi. Dovete solo credere che Dio è con voi e che qualsiasi cosa vi chieda di fare, riuscirete a farla. Grazie a Dio, non devo essere uguale a nessun altro. Sono libera di essere me stessa e voi lo siete altrettanto. Quanto mi piace. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Nei versetti 6, 7 e 9 dice la stessa cosa per tre volte. Sii forte e coraggioso. Versetti 7 e 8. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Il segreto per avere una vita grandiosa è molto semplice. Obbedire a Dio. Non c'è niente di difficile nel cristianesimo. È molto semplice. Volete avere una vita così strepitosa che vi lascerà a bocca aperta per lo stupore? Vita natural durante e oltre? Obbedite a Dio. Fate ciò che vi chiede di fare, che vi piaccia o no, che ne abbiate voglia o no, che siate d'accordo o no. Cambiate modo di vedere. Non vivrò in base a come mi sento, vivrò in base alla tua parola. Non importa se non mi piace, non importa se non ha senso per me. Col tuo aiuto, Signore, farò quel che mi dici di fare. Vi dico che se decidete di farlo, la vostra vita cambierà e non c'è nessuna cosa negativa che vi sia successa che Dio non volgerà in bene. Sto svegliando la coscienza di qualcuno? State afferrando il concetto? È chiaro, no? Non voglio più vivere in base a come mi sento, voglio vivere in base alla parola di Dio. Il punto è che è facile dire sì adesso. Ma aspettate quando vorrete fare qualcosa e sapete che Dio vi sta dicendo di non farla. Tutti andranno al cinema per vedere quel film che non dovreste guardare. Ma non volete sembrare fanatici e religiosi? E un po' bigotti? Non vi va che possano pensare di voi? Che vi importa cosa pensano di voi? Almeno se pensano a voi lasceranno in pace qualcun altro, no? Certo, potreste passare la serata a casa da soli, ma vi sentirete così bene la mattina per aver scelto di obbedire a Dio. Vi dirò di più, l'obbedienza si impara nelle piccole cose della vita. Le piccole cose della vita. Sapete quelle storie che vi racconto, che vi fanno ridere perché le trovate buffe? Beh, è proprio lì che ho imparato. Non dovete andare a una scuola biblica chissà dove se non potete permettervelo o se non è la cosa giusta per voi. Se lo è, bene, ma se non lo è, potete andare alla scuola dello Spirito Santo dovunque viviate. Tutto ciò che dovete fare è dire al Signore oggi: voglio iscrivermi alla scuola dello Spirito Santo. Voglio iscrivermi alla tua scuola. Comincerò dall'asilo, se quello è il mio livello, ma voglio iscrivermi alla tua scuola e voglio imparare a essere un vero cristiano.
Amen.
Dio disse al popolo di entrare e prendere possesso della terra. Dio vuole che prendiamo possesso delle promesse. Sapete che cosa significa la parola possedere? Significa spossessare gli occupanti del momento. Nella Bibbia è scritto che c'era una via più breve dalla quale Dio avrebbe potuto condurli alla terra promessa. Ma scelse invece la via più lunga e faticosa, perché non erano pronti per la guerra. C'è una lezione in quello che sto per dire ora. Quindi vagarono e vagarono nel deserto. Non sapevano cosa fosse la riconoscenza, perché non facevano altro che mormorare. Continuarono a vagare per 40 anni, quando sarebbero bastati 11 giorni di cammino. E se ci fate caso, in ogni città che conquistarono, dovettero combattere e scacciare chi la occupava. Gerico fu la prima città che presero. Per possederla dovettero prima spossessare il popolo che ci abitava. Dovettero combattere. Davide fu unto re 20 anni prima di poter indossare la corona. Cosa fece nel frattempo? Dovette combattere con Golia. Dovrete imparare come sconfiggere il diavolo. E sapete come ci riuscirete? Avendo paura e agendo comunque. Non sto dicendo che dovrete scalare il Monte Everest, non è di questo che sto parlando. Io non sono una grande nuotatrice, quindi non mi getterò sul fondo della piscina. Non è di questo che sto parlando. Sto parlando del fatto che avete un destino. Voi avete un destino, ma il diavolo cercherà di farvi indietreggiare. Ho aspettato tantissimo per un invito a parlare in pubblico. Dio solo sa quanto desideravo che qualcuno mi invitasse a predicare. Non stavo nella pelle. Finalmente qualcuno lo fece. E arrivarono due, non uno, ma due inviti di fila. Il primo era in Colorado e da lì sarei andata in Florida. In Colorado ci sarebbe stato anche un predicatore famoso molto conosciuto. Ero entusiasta perché sapevo che avrebbe attirato una gran folla. Ma poi venne meno. E ci fu una bufera di neve. Perciò c'ero solo io e poche, pochissime persone. Una triste manciata di persone nella sala. Ero molto scoraggiata, eh? E il diavolo mi sussurrò:
ma chi pensi di prendere in giro? Non hai nessuna chiamata a predicare. L'hai solo immaginato nella tua testa.
È così patetico. Quindi andai a Jacksonville, in Florida. Dovevano esserci 900 persone alla conferenza. Ero stata invitata solo perché un amico di un amico di un amico di un amico aveva disdetto all'ultimo minuto ed, essendo disperati, avevano chiamato me. Ecco. Non ero una relatrice di spicco, ma tenevo solo un seminario. Tutti i relatori sedevano in prima fila. C'era il reverendo tal dei tali, il pastore tal dei tali, la profetessa tal dei tali. E Joyce dal paesello. E io già mi sentivo piccola, così. Chiesero a tutti i relatori dei seminari di alzarsi e anticipare in 3 minuti di cosa avrebbero parlato il giorno dopo nel loro seminario. Avevo così paura che quando mi alzai per parlare, aprii la bocca e quando provai a dire qualcosa venne fuori solo uno squittio, tipo... Quando abbiamo paura, la gola si fa secca. Hai voglia di andare al bagno, sudi. È tutto un disastro. Il diavolo continuava a sussurrarmi:
se avessi buon senso, prenderesti le tue cose e te ne andresti dritta al tuo paesello, senza rimettere mai più piedi altrove.
Chi pensi di essere? Guarda la profetessa, l'apostolo, il reverendo.
E Joyce?
Beh, vi dirò, ho un dottorato adesso, ma non voglio essere chiamata dottoressa, perché mi piace essere semplicemente Joyce.
Joyce.
Perché la piccola Joyce del paesello può avere la stessa unzione della profetessa XY.
Amen.
Su due piedi dovevo prendere una decisione che avrebbe cambiato letteralmente il mio destino. Avrei aperto la bocca e ci avrei riprovato. O sarei scappata dal pulpito dritta a casa senza mai più mettere piede altrove. Ovviamente ho scelto la prima. Ed eccomi qui. Dovete agire nonostante la paura. C'è un aneddoto che racconto spesso e che voglio ripetervi prima di concludere. C'era una donna che aveva praticamente smesso di vivere per colpa della paura. La paura le aveva rubato praticamente tutto. Non usciva la sera, aveva paura del buio, non guidava, aveva paura di guidare nel traffico, non le piaceva stare tra la folla, viveva una vita solitaria. Insomma, era solo paura, 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 paura. Era cristiana. Sappiamo che la Bibbia dice chiaramente: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e una mente calma ed equilibrata. Distrazione, io ti sgrido. Poi una sua amica cristiana andò a trovarla e stava lì a compiangersi.
Ho sempre paura, la paura mi impedisce di fare tutto.
L'amica la guardò e quando l'ho letto ha cambiato anche la mia vita e disse: beh, perché non lo fai pur avendo paura?
Come?
Cosa vi fa pensare che se avete paura non potete comunque fare qualcosa? Sapete cos'è il coraggio? Andare avanti nonostante la paura. C'era un uomo alla conferenza della settimana scorsa che era venuto anche all'ultima conferenza in quella città. Mi ha fatto la stessa identica domanda che mi aveva già fatto anni fa. Quindi era bloccato. Dice: non riesco a capire, sento che Dio vuole usarmi, ma proprio non capisco che cosa vuole che faccia. Mi puoi dire per favore come faccio a capire cosa vuole Dio da me? Ho risposto: certo che posso. Buttati e prova a fare qualcosa. Se non funziona, avrei fatto un errore. Cosa vuoi che sia? Fai un passo indietro e dici: non è questa la cosa. Poi, quando arriva un'altra occasione, provi qualcos'altro. È un po' come prepararsi per una festa. Io mi sento a una festa adesso perché sto facendo ciò che Dio mi ha chiamato a fare. Mi sto divertendo così tanto qui oggi. È la cosa che più amo fare in assoluto. È la cosa che più amo fare al mondo. Ma avevo provato altre cose, testimoniare per strada. Lo detestavo. Il servizio bambini in chiesa, loro lo detestavano. Le pulizie a casa del mio pastore, detestavo anche quello. Ho provato a fargli da segretaria, sono stata licenziata. Poi ho provato a insegnare.
Ah,
ha funzionato.
Amen.
Ci fa così paura commettere errori. Non abbiate così paura, perché sapete, non farete mai bene niente se avete sempre paura di sbagliare.